la puntina, il fruscio del disco, un suono semplicemente favoloso. Smettete di immaginare, è tempo di vivere, è tempo di Vinili and Friends, la vita raccontata con la musica, un programma da ascoltare tutto d'un fiato con Salvatore Dell'Assunta.
Eccoci qua, ci ritroviamo anche in questo appuntamento nuovo per Vinili and Friends. Siccome Vinili and Friends, naturalmente il vinile, gli amici, e generalmente l'amico di turno nel settore dei numeri dispari, primo, 3, 5, 7, il professore Giovanni, il professore... Poi presenteremo anche l'altro amico presente.
Beh, l'avevamo
qui
previsto, no? Cadenza quindicinale.
Però in compenso oggi è venuto a trovarci anche un altro caro amico, amante anche della musica e non soltanto, ma anche proprio per quanto riguarda strettamente il discorso del vinile. Caro Gino De Simone, buonasera,
buonasera,
benvenuto tra noi, benvenuto a Vinili and Friends, benvenuto in questa 60 minuti, questi 60 minuti, diciamo, dove ci divertiamo a parlare del vinile, in particolar modo, solo ed esclusivamente, va. Dunque, allora, stavolta non voglio sbagliare, perché poi te, questo benedetto cognome, Gianfranco Esposito, alla regia, mentre c'è la probabilità che ci sia al reparto video Vincenzo Manieri, ma che abbiamo problemi con l'audio del video che naturalmente viene trasmesso sul nostro canale YouTube Radio Centrale, mentre noi ci trovate in streaming su radiocentrale.net. Hai qualche precisazione da fare ulteriormente?
Intanto salutare, no? Buonasera a tutti. È veramente un piacere ritrovarsi nuovamente qui. Ormai il nostro motto dovrebbe essere non escludo il ritorno, come disse quell'altro. E poi è un piacere avere con noi Gino, ma per i vecchi amici della radio, lui era...
Per i suoi passati, Biggi Simoni.
Era Biggi Simoni.
Biggi Simoni. Abbiamo scoperto anche questa.
Altri tempi.
Che tra l'altro era una voce narrante in un programma che voleva in qualche modo, come possiamo dire...
Ricordare i tempi andati.
Sì,
no. È come parlare di vinile adesso, insomma. Ricordare i tempi andati.
La cosa non è cambiata.
Allora inventammo un programma in radio con l'amico sempre presente con noi, caro Pippo, dove cercavamo di emulare un po' l'alto gradimento e dove Biggi spesso entrava con delle voci in falsetto, degli sketch.
Mi stai ricordando delle cose che avevo completamente dimenticato, per mia fortuna.
Sì, erano quei programmi divertimenti che nascevano lì per lì, non c'era niente di programmato. Che facciamo stasera?
Assolutamente.
Ci divertiamo, vabbè, io faccio qualcosina, non so che cosa, ma la faccio anch'io.
Erano tempi in cui bastava poco del resto per divertirsi, Allora,
c'è poco da divertirsi in questi
soprattutto
periodi,
in questo periodo, sì. Quindi
iniziamo subito.
Allora,
con
almeno tentiamo,
sì,
mentre
la copertina, intanto,
noto ancora, no? Che il caro Vincenzo cerca di.
Va bene qui, Vincenzo? La possiamo. No, niente.
Ancora non abbiamo il video, quindi ha staccato un attimino il video.
Allora, solo in.
Quindi, allora, sentiamo la musica. Che
sì, il primo album che questo signore fa da solista, perché lui viene da un'esperienza di un gruppo nato come punk, poi sfociato nel rock. E letteralmente sarebbe il pungiglione. Ma è un pungiglione che quando punge fa veramente male. Lui si chiama Sting e la canzone è Russians. Quanto mai attuale.
E questo era
Sono passati 85. Era il primo album da solista di Sting, appena lasciato il gruppo dei Police. Fa questo album che è tutto bello, The Dream of the Blue Turtles.
Questo è l'album d'esordio come solista,
sì, ed ebbe
tra l'altro molto molto successo, un album bello,
era un 45 giri,
molto bello. Prima di continuare con Sting, no, il risultato, la traduzione di questa quasi una poesia di Sting,
sì, anche se diciamo
sono cambiati gli interpreti,
è una traduzione letterale, no, del brano,
ma dello stesso Sting. Questa è una traduzione che lo stesso Sting fece in Europa e in America. C'è un crescendo di isteria condizionato in risposte alle minacce dei retorici discorsi dei sovietici. Non cambia, questo signore non ci stava.
Aver sentito giusto 15 giorni fa, poco più,
lui poco meno, diceva che non sottoscriveva questo punto di vista. Sarebbe stata una cosa ignorante da fare, se anche i russi amano i loro bambini. E poi tra l'altro la canzone finisce proprio con questa frase qui: se anche i russi amano i loro bambini, la cosa che può salvare noi, me e te, è che anche i russi amino i loro bambini.
Certo, dopo aver sentito le ultime notizie, il bombardamento dell'ospedale pediatrico e quant'altro, a me piace invece un passaggio di questa canzone dove Sting dice: there is no monopoly of the common sense. Non c'è il monopolio del buon senso.
Allora, intanto sappiamo che ora siamo anche in diretta video. Credo, spero, se Vincenzo mi dà l'ok che tutto va bene.
Allora, lo facciamo rivedere.
E questo è l'album di Sting che abbiamo
chiaramente corredato da numerose foto, probabilmente, ma non ne siamo sicuri, sono della sua Toscana. Ormai lui è un toscano, vive in Toscana, ha una tenuta, coltiva la vigna, produce il vino, altri prodotti, è un italiano ormai d'adozione. Sting vive qui.
L'Italia piace a tempo, molti.
Allora, tempo fa, insegnando in un istituto qui della zona, ho avuto la fortuna di conoscere una collega che stette con noi solo per poco tempo, poi dovette partire, che tra l'altro, venimo a sapere dopo, era la moglie del batterista di Sting. E quindi lì un'eccitazione, soprattutto tra le colleghe, le quali volevano in qualche modo conoscere, no? Sting, ma questa collega ci lasciò nel senso che andò via poco dopo Natale per raggiungere il marito che era in tournée negli Stati Uniti proprio con Sting. Era giusto una curiosità. Quindi The Dream of the Blue Turtles di Sting, abbiamo ascoltato Russian. Biggi, ci vuol dire qualcosa?
Niente, intanto che questo è un brano che si rifà alla musica classica, parla appunto della grande Russia, della grande e gloriosa Russia, che in questo momento non si sta comportando da grande e gloriosa sicuramente. Poi, a proposito del batterista di Sting, probabilmente è colui che ha fatto il direttore artistico della Notte della Taranta per tanti anni.
No, Stuart Copeland dice. Ma non so se
è stato lui un grande batterista di Sting.
Sì, però Stuart Copeland era il batterista dei Police. Il batterista di Sting da solista.
Parli del gruppo,
quindi,
del gruppo italiano.
Io parlo della fine anni 90. Quindi i Police erano ormai un vecchio ricordo di.
Del resto, nel momento in cui è andato via il leader, no?
Sì, poi si sono
generalmente quasi tutti i gruppi cominciano a cedere.
Forse Stuart Copeland
è stato apprezzato comunque anche al di là di Sting.
Beh, c'è stato un periodo che la Notte della Taranta aveva dei direttori artistici
a livello internazionale.
Poco male. Uno dei primi è stato Joe Zawinul, Weather Report. Anche ultimamente lo stesso Ludovico Einaudi, chi c'è stato? Mauro Pagani, anche lui.
Musica. La busta numero 1, numero 2, numero 3. La numero 3.
Allora, questo è un album fantastico che comunque bisogna avere nella propria collezione.
Questo è un album live.
Questo è un album live, come ricordavamo qualche tempo fa. Era la musica da me preferita. È la musica da me preferita, quella live. La maggior parte dei miei album sono quasi tutti live. Ritorniamo sul tema della guerra. Questa è una canzone.
Questo è un altro professore.
Questa è una canzone che vale la pena ascoltare per intero. È un inno alla speranza. Lucio Dalla,
il professore,
con
Futura.
Futura.
Chissà, chissà, domani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria. Rimani. I russi, i russi, gli americani. No lacrime, fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiama Futura, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, devo ancora baciare occhi, non voltarti indietro, tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presente. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva la luna, sì la luna, ma non è bella come te questa luna.
Lucio Dalla, una delle menti,
allora,
più
questo,
belle della,
okay,
musica italiana.
Lucio Dalla, parliamo dell'album, no? Lucio Dalla, questo è un album che si chiama
Dall'America Caruso.
Caruso, un album doppio dal vivo, vivo. Ma Caruso era anche dal vivo?
Credo di no, credo di no, che la canzone di Caruso non sia dal vivo,
perché Caruso era diciamo è questo l'album che diciamo,
credo sia solo su quest'album la canzone.
Bravo,
Caruso,
bravo, bravo, credo
sia, sì, solo su quest'album. E comunque è un album del
allora, la facilità
1986
cui... sì, okay.
È del 1986.
È incredibile, pensavo alle immagini che abbiamo visto oggi e alle parole di Lucio. Mi sembra un quadro fatto tanti anni fa di quello che sta succedendo oggi.
Futurista, cioè molte, in caro BG, noi in molti dischi ci rispecchiamo di come siano attuali.
No, ma io proprio le immagini dell'ospedale, della gente che usciva con i bambini in braccio insanguinati, con addirittura
le immagini e le mani
mi hanno talmente sconvolto, sì, vedere questo tipo di situazione, non stento a crederci ancora che in questo periodo possa succedere una cosa del genere.
E la cosa strana a proposito di questo episodio, di questo evento, è che c'è un rimbalzo di responsabilità, perché da una parte i russi sostengono
è la solita storia,
che quella struttura era stata evacuata,
intanto la povera gente è sotto le bombe
dai militari, invece no. Vabbè,
la verità non si riesce mai a capire, anche a distanza di anni.
Temperiamo un po' anche l'atmosfera.
In ogni caso si condannano,
le immagini penso che non si possano non considerare, insomma, non
va bene.
Andiamo col prossimo disco.
Conosciuto di Mike Oldfield,
senza ombra di dubbio, anche perché quello che l'ha portato poi un po' al successo e al farsi conoscere,
un po' più commerciale,
commerciale fino a un certo punto, perché poi c'è l'altra parte, il lato B,
è nello stile di Mike Oldfield, il quale in qualche modo curando anche la colonna sonora dell'Esorcista, aveva avuto il suo ingresso, però era molto sofisticato nella ricerca dei suoni,
e questo era molto più semplice. Io mi ricordo anche l'altra successiva che fece
più avanti.
Crime of Passion,
sullo stesso album c'è l'altra, un po' più avanti, ed è quindi la quarta, dovrebbe essere la quarta, che l'altra canzone sempre con la voce di Maggie Reilly, quella che abbiamo ascoltato era Moonlight Shadow,
questa invece è la terza, tirare gli inganni,
e io seguo qua
segui bisogna seguire, sì, bene, però
allora questa è Falling Affair,
e queste erano le due canzoni, diciamo, sì, di quest'album più conosciuto, quantomeno più commerciali.
Oh,
perché non è che possiamo fare proprio tantissimi movimenti, considerando che abbiamo sempre in diretta su YouTube, sul canale YouTube di Radio Centrale, radiocentrale.net, dove ascoltarci in streaming. Diamo anche il nostro numero di WhatsApp, generalmente non lo diamo mai, non si sa mai, 328 80 20 680. Dunque, allora, non per le richieste, perché no, non vorrei scoprire cose che non aveva, la disposizione nostra è quella di catalogare anche tramite il nostro caro amico, per un futuro magari, tramite il nostro professore Giovanni Manca,
musica,
i suoi dischi,
ricchi premi e cotillon. Allora, è la Crisis di Mike Oldfield, i due brani più conosciuti abbiamo fatto ascoltare, Moonlight Shadow e Falling Affair.
Sono i brani poi che hanno portato anche a conoscenza lo stesso Oldfield.
Io ricordo che avevo una sigla di Mike Oldfield che girava.
Probabilmente è uno dei dischi più usati per le sigle, quello che stavo pensando prima.
Non questo.
Vabbè, Tubular Band, no?
No, io come sigla, se non sbaglio, avevo un brano che si chiamava Guilty. Guilt di Mike Oldfield, nel suo stile e genere è solito. Ma sì, e poi sono quei dischi che vanno per la maggiore quando si devono scegliere delle sigle, o all'epoca si sceglievano le sigle, no? Perché i programmi avevano la sigla di Ninja, la sigla
che deve essere doveva essere quasi necessariamente
la sigla,
strumentale.
Sì, ovviamente, perché poi tramite la sigla Salvatore guarda il vinile estasiato.
Sì, no, è la prima, un grande
Salvatore,
artista.
La prima, così ritorniamo sul tema della guerra. Questa sera va così. E dicevamo che la sigla era importante perché chi dalla radio ascoltava capiva subito che cosa stava
la trasmissione,
per
che andava in onda, capiva subito che quella sigla era di B.G. Simoni.
Era una
Chariot. La ricordo,
una delle
la ricordo.
Sì, poi vabbè, innumerevoli. Andiamo avanti, e adesso c'è uno dei miei artisti preferiti. Ricordo che non dico di essere stato il primo, ma forse a portarlo in radio con il primo album, Alberto Fortis,
che aveva il suo stesso nome,
Alberto Fortis, La sedia di Lillà,
un album stupendo che ci riserviamo, ma naturalmente
non finisce mai di sorprendere quell'album, sicuramente
di ripresentare in
qualche
nelle
anno
nostre
fa,
prossime
qualche anno fa ho avuto
edizioni.
Il piacere e l'onore di conoscerlo dal vivo, di scambiare qualche parola con lui. Questo, io non dico questo è il più bell'album, io li ho quasi tutti di Alberto Fortis e mi piacciono tutti. Questo è Il Nino e il brano che ascoltiamo è Brian Francisco, parla di un soldato americano che viene mandato in Vietnam. Non so, mi chiamo Brian Francisco, feci un sogno all'ombra di un'estate giù in Vietnam, case bianche in una piazza rossa, so che sai, piangeva il mondo intorno a lei. Atomi, fiori e un mare in più, è una guerra e tu dovrai decidere chi sei.
il cielo coi diamanti da berro, come un gioco tra i più dolci amanti volero. Soldati verdi e samurai, si baceranno in bocca, liberi oramai, gente con gente che vivrà così. Persi in un volo di bontà.
Allora,
Brian Francisco,
siamo ritornati in Vietnam
e siamo ritornati in tema di guerra. A me è una canzone che, questa è una canzone che piace tantissimo, proprio tanto tanto tanto, a parte proprio Alberto Fortis. Mi
già
piace.
Abbiamo hai precisato benissimo che è uno dei tuoi artisti preferiti. Quindi
vabbè, c'è sempre lui in cima, intoccabile, inviolabile, inaccessibile, tutto quanto. No, ora al di là, come fare a non farsi piacere poi tanta musica italiana d'autore, perché in effetti la musica italiana d'autore è sempre stata un fiore all'occhiello, o no, Bigi?
Sì, sì, senz'altro. c'è da spaziare.
Siamo passati da.
C'è tanta
dalla
musica. Questa è musica che ha una certa età, diciamo.
Eh sì, questo è dell'84, se non erro.
Ed è il periodo proprio, infatti, florido di cantautorato italiano.
E quando io mi trovo a parlare di musica, spesso, anche a scuola con i miei ragazzi che mi chiedono, e parlo di musica, qualcuno dice: ma questa è musica dei tuoi tempi. E io dico: ragazzi, voi non sapete la fortuna che ho avuto io, e non so voi se chiamarla sfortuna o meno, quella di aver vissuto quegli anni che vanno dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80, che come produzione musicale italiana è stata
un'esplosione,
secondo me,
no?
secondo me. E poi c'è anche da dire, io spesso con i miei colleghi di lettere,
diciamo che erano anni di passioni pure, per
sì,
cui
sì,
con la passione sviluppava.
Con i colleghi di lettere dico: ma quando alcuni dei cantautori italiani, che sono dei poeti, ritroveremo le loro composizioni sulle antologie di letteratura italiana? Perché De André, Guccini, Dalla, De Gregori, Battisti,
sicuramente
Battiato,
cioè i testi,
Venditti,
i testi di questi artisti, grandi artisti, avevano un contenuto talmente valido da poter affluire.
Cioè, molti non sanno che la maggior parte dei cantautori prima scrive il testo e poi la musica la modella sul testo, perché De André, prima che essere un musicista, è un poeta.
Vediamolo al prossimo album.
Allora, il prossimo album.
Così io nel frattempo. Tu mi devi dire, sì, intanto quale album è? Okay.
Altro personaggio della musica italiana. Lui arriva a Sanremo con un gruppo, si chiamano i Decibel. Mm-hmm. E si presenta con questi occhialetti bianchi, molto trend, si dice, no?
Sì, soprattutto a quei tempi, poi.
Certo. E presentano una canzone che già nel titolo fa venire i brividi, però poi non è quella canzone che tutti immaginavano, ma ha solo il titolo, il nome di quella canzone, no? La canzone si chiama Contessa. e c'è una contessa di Paolo Pietrangeli, di Paolo Pietrangeli, che noi almeno quelli della nostra età la ricordano benissimo. Allora si presenta e entra. Io dico che
prima di entrare Ruggeri, potresti dire il numero, il 2,
credo sia la seconda. Sì, la seconda. Ruggeri da alcuni è stato definito il cantante rock noir.
A quei tempi sì, lo ricordo.
Era un rock italiano bello, piacevole, no? Poi il gruppo che dopo i Decibel lui fondò un altro gruppo, si chiamavano gli Champagne Molotov.
Ebbe una vita molto...
E sono quelli che accompagnano Ruggeri in questo tour. Album, in questo e quasi tour, sempre
ancora una volta
loro.
Un album dal vivo.
Anche questo dal vivo. Allora, Enrico Ruggeri, Vai Rouge, con forse la canzone sua più conosciuta, con una special guest. Non lo diciamo il titolo, tanto lo...
L'ascoltiamo insieme.
Lo intuiscono loro.
Ok.
Scogliamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo a stare con noi siamo. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che fanno verità e lasciano una scia, le frasi da bambine che tornano ma chi le ascolterà. E dalle
tutti insieme,
la Fiorella Mannoia,
siamo complicati.
Sicuramente ha portato tanto successo a lui, ma anche tantissimo a lei.
Se non sbaglio, questa è una canzone.
Questo brano, Fiorella partecipò a Sanremo.
Questa è una delle canzoni, secondo me, più belle di Fiorella Mannoia.
Un inno delle donne. L'8 marzo la suonano dappertutto.
Poi ancora la voce, io ho notato che la voce di Fiorella a quei tempi era bella, sì. Sostanziosa.
Anche
ma
adesso,
in questo
anche adesso.
Giro ho visto anche le foto di Alejandro Baldi, quindi in questo live sto facendo solo un discorso.
Probabilmente era ospite in qualche concerto.
Io ho visto queste, sì, queste, sì, foto, sì, all'interno dove c'è
con Fiorella, champagne Molotov, i soliti amici di sempre.
E va bene, vai, quello Rouge, che le donne non dicono, vai Rouge.
In questi giorni è qui nel Salento a promuovere la sua musica.
Il signor
il, ho un rospetto.
Il signor Ruggeri, quindi Ruggeri, abbiamo la possibilità di poterlo vedi che
vedere dal
non va
vivo.
Via nemmeno.
No?
Ecco che adesso anche perché dobbiamo andare avanti con la nostra trasmissione.
Oggi il tempo sta passando molto più velocemente.
Abbiamo iniziato leggermente in ritardo per via sempre del consueto problema video che abbiamo avuto. Poi insomma pare che ormai sia completamente risolto.
Anche se Vincenzo pensa ad altro.
Vincenzo deve curare diverse cose, diversi aspetti della sua vita lavorativa, che sono tantissime.
Non ci calcola minimamente.
Quindi tu mi hai dato ora un album degli U2.
Questo non sappiamo come si presenta.
Allora facciamo una cosa.
Non sappiamo come si presenta, ma questa serata, in questa serata
è d'obbligo
perché abbiamo parlato di guerre, di conflitti, e questo è l'album che sicuramente ha fatto conoscere alla più grande platea proprio questo gruppo irlandese. Parliamo degli U2 o U2, come
io ho messo la prima
perché è il loro manifesto.
Anche questo live.
E certo.
Gino, mi sorprende sempre di più il professor Giovanni Manca.
Anche questo è un live. Under a Blood Red Sky, sotto un cielo rosso sangue.
Ah, che bello.
E questa è Sunday Bloody Sunday.
Ha l'illusione di essere in prima fila.
Quella di Bono Vox,
è quasi come ha detto Biggi, è come se fossimo veramente in mezzo a questo concerto.
Ai piedi del palco,
stupendo. Guarda, Bono, naturalmente.
Io ho scelto questo album per portarlo qui. Avevo già scelto tutti, poi l'illuminazione, no? Non poteva mancare.
Quindi non è stato un caso. Cioè
no,
è stata...
no, perché poi. Io cerco ogni qualvolta vengo qui a proporre i miei veniri, di cercare un filo conduttore, qualcosa
una
che
logica
leghi,
che segue,
che leghi un brano all'altro. E questo è il primo album che io ho comprato dei degli U2. Non c'è la la firma e la data, stranamente questo è del 1983 comunque, e ricordo che all'epoca comprai anche la maglietta con questa stampa, perché mi piaceva veramente veramente tanto. Bono Vox dice in questa canzone:
io questa maglietta non l'ho mai
per
visto
quanto
te, Bici.
Tempo per quanto
era fuori misura
tempo,
già all'epoca
la bandiera era diventata uno striscione.
Ecco, è stato recuperato.
La ricordo benissimo.
La maglietta è stata recuperata per fare lo striscione.
E Bono canta: per quanto tempo ancora bisognerà cantare questa canzone? Un po' come accade per alcuni brani, diventano immortali, no? Proprio l'altro giorno, mentre vedevo alcune scene, mi veniva in mente la vecchia Blowing the Wind di Bob Dylan, oppure Give a Peace a Change di John Lennon, no? E qui in questo brano Bono dice: quando la realtà è finzione, la realtà diventa una realtà televisiva. È un po' quello che stiamo vivendo in questo periodo, no?
Una realtà.
Tu aspetti il disco, è vero?
Eh sì.
È vero, aspetti il disco, perché cambiamo decisamente genere. Sì, una realtà che non ci capita
in mano agli uffici di propaganda.
Non ci capita, sì. Infatti, ai ragazzi proprio l'altro giorno dicevo: guardate, non è un videogame. Non è il solito gioco che voi fate con i vostri telefonini. Adesso non stiamo qui a fare pubblicità dei vari giochi, però effettivamente i ragazzi non riescono a cogliere il senso della verità.
Ma è molto lontano il ricordo, insomma, in Europa una cosa del genere non ci si poteva aspettare. Per quanto proprio in quella situazione Irlanda,
sì, ma
Regno
Unito, qui parliamo di contrasti interni a livello religioso, protestanti, cattolici, sì, governi e quant'altro, sì. Però una guerra come quella che si sta vivendo oggi in Europa, tolto l'episodio del conflitto dei Balcani, lo smembramento della ex Jugoslavia, Bosnia, Croazia e quant'altro, che succede? Salvatore?
No, io ti faccio vedere che lì ci sono macerie, eccetera.
Ma quello che, se riusciamo verso la fine qualcosina la mettiamo su. Anche se ormai
a dirla, allora, mi sembra più come una battuta. Mi dici che pezzo vogliamo farla?
Quello che vuoi, perché qua è tutto bello. Comunque potremmo mettere la prima del secondo, allora, lato.
Questo,
anche perché quella, okay, forse questo nasce come doppio, ma io me lo ritrovo singolo, non so perché l'altro disco non so dove sia andato a finire. E
è volato
anche,
via
anche questo dal vivo, certo,
anche
Babylon by Bus, Bob Dylan,
no, questo è un concerto, per esempio, questo è un concerto che io fossi te sei andato
questo,
a vederlo, no?
Questo era programmato con Pippo a Milano, era programmato, poi non
lo
mi ricordo
concerto di
per quale, per quale motivo saltò. E su questo concerto poi c'è una,
questo
canzone,
è un concerto che io sarei andato a vedere,
c'è una canzone di Antonello Venditti che racconta la storia di due ragazzi col pianoforte e la chitarra sulle spalle, ed è lui e Francesco De Gregori che vanno a vedere il
Bob
concerto
Marley,
di Bob Marley a Milano.
Bob Marley and the Wailers, perché
and
tra l'altro Bob Marley aveva anche questo gruppo che era incredibile a livello di musica.
Forse vale più mostrare le foto dell'interno che la copertina.
Che è strana, però Babylon by Bus significa che lì c'è una specie di treno, no?
Un bus. Babilonia, nel senso che tante lingue, tante culture,
tutte
tante
insieme,
tradizioni, tante religioni che si incontrano e partono per questo viaggio.
Ascoltiamo un po' di Bob Marley.
Steal it up.
Just me and you, oh, we could steal it up.
questo, chissà che divertimento in questi concerti di questo grande artista che purtroppo ci ha lasciati anche
prematuramente. Sì, anche lì poi c'è tutta un modo di vivere, no? Allora, i ragazzi quando pensano a Bob Marley pensano alla Giamaica, pensano
a quello,
a
che,
quello
pensano.
Che pensano. E in pratica io poi nella mia ora di lezione spiego anche, tra le tante religioni, anche la religione rastafariana, che era la religione di Bob Marley,
professore.
Per cui poi dico: sì, è vero, voi vorreste imitare Bob Marley, ma Bob Marley per una cosa da niente è morto, perché la sua religione imponeva di non ricorrere a cure mediche o peggio ancora ad amputazioni del corpo, altrimenti il corpo, l'anima sarebbe stata dannata. Per cui lui, da un'unghia incarnita, la cancrena e alla morte, il passo fu
e sapeva.
Sapeva benissimo dove stava andando a finire. E che non è il reggae, la Giamaica, Bob Marley, non è soltanto una questione fuma, poniamola così. Allora, da Bob Marley a un duo eccezionale, l'ora è quella giusta, così su questo brano
sembra quasi l'ora, poi salutiamo dopo
cose preziose, e cogliamo l'occasione per fare gli auguri a qualcuno,
bravo,
che oggi ricorre il compleanno, non diciamo quanti,
ed è uno di quelli che, tra l'altro, questo tipo
era
di musica
era l'uomo della notte.
Ah, ma sì,
era l'uomo della notte, Biggi, tu te lo ricordi?
Lo zio Sergio, come?
Lo zio Sergio, auguri Sergio.
Auguri, tanti auguri.
Allora, a Sergio gli dedichiamo questa canzone.
Voci,
The Genius,
eccolo, queste cose
il
preziose
genio
della D.D. Bridgewater
e Ray Charles.
E su queste note,
questa sera è andata.
Su queste note noi è arrivato il tempo anche di dare i nostri saluti. Ringraziamo tutti quanti, da Gianfranco Esposito a Vincenzo Manieri, che è sempre super impegnato, video da una parte, audio dall'altra,
social in mezzo.
Ringrazio anche, a parte i nostri amici, che chi ci ha seguito con tanta pazienza e purtroppo anche con tanti problemi tecnici che abbiamo avuto questa sera, che speriamo per giovedì prossimo di sistemarli un attimino, risolverli, eccetera eccetera. Grazie Gino, poi i saluti,
grazie a voi, grazie,
grazie
a
Giovanni,
tutti.
Grazie a tutti quanti, ci sentiamo tra 15 giorni.
Chissà, mai dire mai.
Non escludo il ritorno.
Ciao, buona, tutti, serata. Buona serata, ciao, buona ciao, sera. Ciao.
Avete ascoltato Vinili and Friends, dischi e vite di persone da raccontare, con Salvatore Dell'Assunta. Appuntamento alla prossima settimana.